Questa sera verrà proiettato alla 20ª edizione del Lucca Film Festival il suo capolavoro La casa dalle finestre che ridono, che realizzò nel 1976. Un omaggio ad un film che rivoluzionò il modo di fare cinema horror, molto in voga all'epoca. A cosa si ispirò per la trama del film?
Ma per la trama del film mi ispirai a una delle tante favole che avevano arricchito la mia prima infanzia, perché noi per motivi bellici fummo sfollati in campagna, lasciamo Bologna perché bombardavano e vivemmo un primo tempo di bombardamenti sotto, nei rifugi, sotto casa, e devo dire che l'esperienza dei bombardamenti è una cosa atroce, nessuno può immaginare che cosa sia svegliarsi la mattina, uscire dai rifugi, vedere tutta polvere, avere delle persone che piangono, che urlano, che cercano i morti, è una cosa veramente, vista in televisione è una cosa, ma vista dal vero è veramente tremenda. Comunque, quindi motivi bellici, sfollato in campagna, bambini, io e mia sorella e queste zie e nonne di campagna che ci raccontavano le favole. Una delle favole era quella del prete donna, cioè che c'era un prete che avevano, nel riesumare queste tombe del cimitero di San Leo, chissà quanti anni prima, e chissà se era vero, perché io non lo so se fosse vero, avevano praticamente scoperto che dallo scheletro, dal bacino di questo vecchio parroco si desumeva che era una donna. E allora era stata una donna, quindi avevano avuto un prete donna. Allora questo prete donna si diceva che fosse ancora, si aggirasse verso il tramonto nelle campagne con la vocina di prete donna, queste cose qua. E questi facevano una paura terribile. E quando si portavano a letto su in queste stanze, ma mia sorella, mi raccomando, dormite subito, perché sennò viene il prete donna. Come fai a dormire se viene il prete donna? E quindi sei terrorizzato. Vabbè, questa è stata la motivazione per la quale, in un momento di grande difficoltà della mia società, non c'era ancora la mia società, della nostra produzione, quando fummo condannati per oscenità per un film che si chiamava Bordellum per motivi politici, non so, al ritorno da questo processo a Latina decidemmo di costituire questa piccola società e di produrre il film più economico che si fosse prodotto in quell'anno. E fu questo, io avevo questo soggetto di questa storia di questo prete e di questo restauratore, e quindi facciamo questa gara, ma la facciamo in 12 persone con un budget di 150 milioni che era irrisorio, allora era come se adesso facessimo un film con 500 mila euro, ecco così.
Certo. Dalla realizzazione di questo lungometraggio nacque il termine gotico padano.
Sì.
Mi può spiegare il significato di tale genere cinematografico?
Beh, innanzitutto gotico, perché il racconto è gotico nel senso che ha questo andamento. Il gotico nasce con Walpole, il castello d'Otranto, il primo racconto che fu definito gotico, per questo andamento per cui tu entri in un racconto, ti identifichi col personaggio che ha tutte le peculiarità dell'essere normale, quindi tu puoi essere lui, e via via questo personaggio dal verosimile entra nell'inverosimile, entra nel fantastico, però non te ne accorgi, lo ritieni sempre verosimile il fantastico, invece non lo è più. Tu ti sto portando in un contesto sia letterariamente che cinematograficamente che è totalmente improbabile. Se lei pensa che il film, e non facciamo dispetto a nessuno, si conclude con la scoperta che questa è una donna, è un prete, è mostra addirittura il seno, quindi una cosa che poteva rischiare di essere comica, di far ridere la gente, al contrario la gente rabbrividisce.
Confermo. Secondo lei, perché a distanza di quasi 50 anni è ancora un film molto amato dal pubblico?
Questo non lo so, forse perché rispetta in pieno quelle che erano le regole di un genere, però ambientate in un contesto che non gli apparteneva, cioè come adesso l'Orto Americano è un gotico ma ambientato fra le macerie del dopoguerra. Quindi anche questo è un contesto in cui il racconto thriller gotico non si è mai visto, tranne il terzo uomo con Orson Welles, che era un po' nel dopoguerra italiano, ma americano, no, austriaco, ma un film ambientato nella solatia campagna emiliana, dove si raccontavano soprattutto Don Camillo Brescello, Don Camillo Pepone, o quando c'era una donna bolognese con l'accento bolognese era sempre la prostituta, perché la prostituta era sempre, non si sa perché, ma nelle commedie degli anni 60 la prostituta era sempre bolognese. Ecco, ambientarci improvvisamente il terrore, le scene così, così violente, così terribili, cioè la parte buia della siepe, ecco, questo ho raccontato.
In questa bellissima pellicola sono presenti tutti i lati oscuri che appartengono all'essere umano. Omertà, paura di dire la verità e crudeltà, che si celano dietro ad un ambiente rurale e realistico. È questo che spaventa la gente ancora oggi?
Ma io penso di sì, che ci sia questo, come può dire, la parte infantile che è rimasta fortunatamente, è della parte migliore, che è rimasta in ognuno di noi, si diverte a spaventarsi. Cioè, quando veramente è garantita dal fatto che poi nella realtà sta su una poltroncina di un cinema, quindi non gli succede niente, tuttavia, quando delega quel protagonista, in quel caso Lino Capolicchio, a percorrere quella storia, quel tragitto che lo porterà, insomma, a quella fine che sappiamo, ecco. È una cosa che non abbandonerebbe mai, non la faresti mai uscire dalla sala a un certo punto, perché è diventata una forma, c'è una dipendenza, ecco, dalla paura. Noi da bambini volevamo essere spaventati, cioè ci faceva paura, ma ci piaceva aver paura. Era una cosa che ci faceva ridere, rabbrividivamo ma ridendo. E poi lei lo verifica il cinema, cioè al cinema quando c'è una scena di grande paura in un film, capita raramente, ma quando capita c'è una scena di grande paura, lei sente che fanno tutti e poi dopo tutti ridono. Poi dopo tutti c'è una sorta di risata liberatoria, ridono dell'altro che si è spaventato, ma anche te ti sei spaventato.
Vero. Altra caratteristica predominante nella casa delle finestre che ridono è la morte vista come atto di purificazione.
Beh, io ho un rapporto con la morte che è insano, malsano, che deriva dalla cultura contadina, che aveva con la morte appunto un rapporto di contiguità, nel senso che le persone anziane parlavano della loro morte con disinvoltura. Adesso è inibita, censurata, la propria morte non esiste, dobbiamo essere consumatori fino all'ultimo istante della nostra vita. Invece i vecchi allora incominciavano, si sedevano dalla parte soleggiata della casa e aspettavano, oppure andavano in giro come mio nonno per i vari cimiteri a dire meglio che venga qui perché qua si vede molte le formiche o vado in quella di là, insomma si sedevano il loculo come se fosse la
Certo.
pensione al mare,
Perché la
quindi
domanda diceva infatti l'arte, la domanda finiva dicendo così: l'arte, in questo caso la pittura, coglie la fine di un martirio. A suo parere, il mezzo artistico ha questo potere immenso?
di cogliere l'attimo?
Sì.
No, 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 quell'attimo è un attimo talmente privato. La morte non la si condivide, la morte è solo di chi muore. Non è di nessun altro, nessuno può dire di aver condiviso la morte di un altro, può aver sofferto per la morte di un altro, può essere stato vicino. Se io ho visto la morte di mia madre nel modo più ravvicinato che si possa immaginare con la mia fronte a 1 centimetro dalla sua fronte, a 5 centimetri dalla sua fronte. Tuttavia la morte di mia madre è stata la morte di mia madre, non è stata la mia morte. E quindi è qualcosa di assolutamente personale e di totalmente misterioso, perché io voglio ancora illudermi che, avendo io sperimentato su me stesso alla mia età, io fra pochi mesi ho 86 anni, quindi sono sufficientemente anziano per parlare della vita, e vedo il mio fisico quanto sia diventato recalcitrante su tutti i fronti, nel senso che non mi obbedisce più quasi su niente, ma la mia mente no, la mia mente non è così, il mio spirito non è così. Io sono ancora quel ragazzetto di 17 anni di via Saragozza, migliorato dal fatto che ha un'esperienza. Quindi questo spirito che c'è da qualche parte, non so dove, non so come, sta guardando il mio fisico che sta morendo. Ecco, quindi sono due cose completamente distinte, non sono la stessa cosa. Quindi non credo che si spenga un interruttore generale, si spegne un interruttore parziale, poi saremo ricondotti a uno spirito più grande, quello che poi ha fatto sì che ci sia un mondo, un creato. Non credo che si sia autoprodotto da solo l'essere umano, la natura, tutto quello, l'universo si è prodotto da solo, mi sembra molto improbabile. A livello tecnologico, una macchina come l'essere umano, non c'è nessuno che la sappia immaginare, progettare, inventare. Se lei pensa arrivare fino al DNA di un essere umano, cos'è un DNA? Non so se l'ha mai visto graficamente disegnato. La cosa è una complessità tecnologicamente. Prima che arriviamo a inventarci noi qualcosa di paragonabile alla creazione, insomma, dobbiamo anche avere. Insomma, io sono sufficientemente, come si può dire, non ho anche, io ho notato che le persone che sono incredule, le persone laiche, atee, in genere sono le persone che se lo possono permettere, cioè hanno una vita così, così appagante per cui possono anche chiudere. Le persone che invece non sono appagate alla vita, hanno vissuto una vita di ingiustizie, queste qui, se non gli lascia almeno la speranza, un minimo di speranza, che ci sia qualcosa dopo, poi non ci sarà, pazienza, ma almeno lasci questa speranza. Questo proselitismo laico mi dà fastidio, mi sembra ingiusto, soprattutto da parte di chi appunto gode di tanti privilegi.
Lei ha sempre affermato che il film La casa delle finestre che ridono ha descritto le paure che aveva da bambino e i suoi luoghi di infanzia. Si può vivere senza paure o sono fondamentali per conoscere se stessi?
Le paure sono fondamentali per la creatività, perché non c'è nessun momento in cui tu sia più te stesso tutto assieme che nel momento in cui sei spaventato. Il momento in cui hai paura è il momento in cui veramente non c'è nessuna porzione di te, nessuna che non sia lì presente a condividere con te la paura. Il terrore, poi non ne parliamo, il terrore è la summa. E quindi le persone che si spaventano, più si spaventano più sono creative, più sono, perché la paura è sempre molto figlia dell'immaginazione, dell'immaginario, e molte volte le persone si spaventano per cose che in realtà non ci sono, però hanno paura. Ecco, le persone che si spaventano sono persone che hanno molta immaginazione. A me non piacciono le persone che non hanno paura.
È una cosa umana,
mi sembra di sì.
Stefano, il protagonista del film, è un essere sacrificale, vittima della crudeltà altrui. Siamo considerati tale anche nella vita reale?
Ma il mondo in cui viviamo è un mondo che ha abolito la pietà completamente. Abbiamo assistito a questo episodio recente del ministro dei beni culturali, che è diventato praticamente lo zimbello di tutto il paese, e la spietatezza con la quale io lo conosco e so quanto sta soffrendo, la spietatezza con la quale tutti i giorni, tutti i talk, tutti i giornali, tutti i rotocalchi non fanno altro che speculare su questa storia, cercando di allungarla il più possibile per non far cadere l'ascolto. Ecco, la prossima volta toccherà qualcun altro, ma insomma hanno sempre bisogno di una vittima e non c'è pietas, non c'è quel minimo di capire cosa succede in quel contesto. Quell'essere umano ormai è morto, cosa vogliamo? Infierire ancora su un morto, più morto di così, può essere? No, invece no, non basta. E mi sembra che sia l'Occidente, ho avuto una specie di premonizione. Lei sa che nelle antiche mappe c'era una parte del mondo, dell'orbe terrestre, veniva definita Hic sunt leones, lo sa questo? Qui ci sono i leoni, cioè che cosa voleva dire? Che questa era una zona, un territorio, era l'Africa questa parte, era un territorio del tutto sconosciuto, ma abitato solo da fiere, abitato dal disumano, ecco, questa è la cosa. E che io credo che fra un po', fra qualche tempo, questo Hic sunt leones verrà definita anche tutto l'Occidente, perché la disumanità delle persone che non sanno immedesimarsi nel loro prossimo, non sanno immaginare cosa succede in un contesto familiare che viene sbeffeggiato giorno e notte da tutti questi, ecco, è tremenda. E insistono. E vorrei fare un film su questo tema
molto interessante, perché siamo
sulla mancanza di pietà,
siamo in un mondo un po' crudele,
sulla mancanza di perdono, che era una cosa che nella mia educazione cattolica, con tutti i limiti dell'educazione cattolica che adesso hanno tirato fuori, ma voglio dire, io sono riconoscente a essere stato cresciuto dai miei genitori con questa idea che il tuo prossimo non puoi tanto infierire, quando tu stesso poi, chi è il primo che lancia la prima pietra? Chi è?
È vero.
Vediamo.
È vero. Se le chiedessero di realizzare un remake della Casa delle Finestre,
non lo farei.
Ecco, accetterebbe tale proposta?
No, non lo farei. Avevamo pensato con John Landis, che è un regista americano, di fare un remake americano della Casa Finestre che ridono, ma poi fortunatamente non si è fatto, perché insomma sono film che hanno trovato una loro compiutezza lì, perché rifarlo?
Certo.
Qualche senso ha.
Certo, e lei ha fatto dei capolavori?
No, io non ho fatto dei capolavori, sì. Ho fatto dei film e ho fatto finalmente il cinema quando ho fatto L'Orto Americano, perché è la prima volta che sento di aver fatto il cinema, la prima volta.
Ma anche quel film lì, le dico anch'io personalmente, come tanti, spaventa tantissimo. Uno più lo guarda e più spaventa.
Bene, grazie.
Grazie.